Considerazioni su etica e diritto. Queste considerazioni sono elementari, le può fare anche uno studente di scuola media, non dico superiore, basta scuola media. Riguardano l'essenza del diritto e il rapporto tra il diritto e l'etica. Facciamo alcuni ragionamenti elementari, che però riguardano l'essenza. Un giorno lo Stato e il diritto tramonteranno, no? In seguito alla steleologia. E ci sarà solo l'etica. L'etica è praticamente il fatto che un uomo si comporta bene perché persegue il bene. E poi obbedisce alla volontà di Dio. Obbedendo alla volontà di Dio obbedisce alla volontà dei superiori, delle persone di cui riconosce la legittimità dell'autorità. Però il fatto che l'uomo persegue il bene non è come pensano i progressisti nella Chiesa, che l'uomo, siccome che non è infantile, segue il bene. Poi sappiamo che quest'uomo, rifiutando l'autorità dei padri, in realtà si dà molte libertà e manipola l'etica come vuole. In realtà l'uomo persegue il bene, ma sa che c'è un sistema di premi e castighi che riguardano l'aldilà. E quindi sì, tu sei una persona brava perché persegui il bene, ma sei anche minacciato, perché se tu sai che se non persegui il bene ci saranno delle conseguenze. Questo è l'uomo etico. La legge queste conseguenze te la fa percepire in modo molto più concreto, terreno, il diritto. Il diritto è un insieme di comportamenti, di previsioni di comportamenti, per i quali la società dice se non vengono rispettati ci sono delle conseguenze negative. Perché, dice Kelsen, l'aspetto importante della legge è la sanzione, e questi sono gli Stati Uniti d'America. Invece l'Europa, queste sono tesi epistemiche, L'Europa dà più importanza al precetto perché l'Europa considera il diritto nella sua funzione massimalista dello Stato, cioè di uno Stato che dice all'uomo cosa deve fare, mentre invece in America è il privato che dice cosa bisogna fare, lo Stato non ha alcuna identità soggettiva propulsiva del corpo sociale. Un'altra tesi epistemica, cose che ho detto solo io che non si dicono nelle università, è che la differenza tra common law e civil law è dovuta al fatto che il diritto continentale consente un maggior controllo sull'individuo da parte del corpo sociale, mentre era necessario che nei paesi anglosassoni ci fosse il common law, perché così i servizi segreti potessero essere più liberi di agire con la licenza di uccidere, cioè al di là della legalità, in modo da poter controllare l'aggressività del mondo. Cioè Dio ha fatto sì che ci fosse un diritto debole, un diritto falso, per dare maggiore libertà all'aggressività, che consente di controllare l'aggressività. Perché appunto non è che in Italia non ci sono servizi deviati, ma nel senso che in Italia non può avvenire quello che avviene negli Stati Uniti d'America. C'è un maggior controllo del diritto perché c'è il civil law, la legge prevede più casi. Quindi praticamente, facendo un parallelo, nel diritto continentale europeo c'è una maggiore importanza del precetto rispetto alla sanzione. Precetto e sanzione sono le due componenti del diritto. Lo Stato è massimalista, marxismo, e lo Stato dà lo scopo all'uomo, Gentile e Hegel. Invece nei paesi anglosassoni c'è il common law, c'è maggiore importanza della sanzione, c'è lo Stato minimalista, lo Stato non dice all'uomo qual è lo scopo l'uomo se lo persegue nella vita privata. E quindi praticamente c'è una maggiore importanza dell'apparato produttivo, lo scopo all'uomo gli viene dato dal sistema privato, tu ti realizzi ma al di fuori dello Stato. Quindi ateismo, se vogliamo, perché in Europa lo Stato è un soggetto perché il corpo di Cristo dice l'episteme. Ecco, queste tesi sono già più complesse, ma adesso torniamo ad analizzare in modo elementare il diritto. Se il diritto è un insieme di comportamenti per i quali è prevista la sanzione perché si vuole che siano assolutamente attuati questi comportamenti, dice l'episteme, la sanzione è in funzione del precetto, nel senso che il senso del diritto è il precetto, non la sanzione. E la sanzione è data in previsione di quello che si vuole realizzare. Tu vuoi vedere il senso della legge, vai a vedere che cosa le leggi propongono. E le leggi propongono welfare state, è stato sociale, no? Che oggi dice Papa Francesco non bisogna smantellare per andare dietro agli apparati finanziari. E quindi E quindi praticamente in rapporto all'etica, l'etica aveva il sistema dei premi e castighi nell'aldilà, l'uomo persegue il bene, non c'è bisogno che l'uomo sia minacciato perché l'uomo, come in un ordine religioso, ascolta, obbedisce all'autorità e fa il suo dovere. Così sarà in futuro quando saranno aboliti il diritto e lo Stato, perché l'uomo sarà talmente staccato dal condizionamento demonico che non cadrà più nella tentazione del delitto, del reato. Oggi invece c'è lo Stato e il diritto e svolgono una funzione di contenimento esorcistico, di minaccia della reclusione dell'uomo che ospita in sé il demone e che ha paura il demone di non fare dell'uomo uno sesso e quindi della galera. Faccio una sequenza di ragionamenti. Svolgono questa funzione di contenimento esorcistico, la sanzione giuridica, le forze dell'ordine e, nei rapporti tra gli stati, le forze armate e i giudici. E quindi praticamente il diritto invece mostra all'uomo la conseguenza spiacevole che nell'etica è il giudizio universale, il purgatorio o inferno. Il diritto te la mostra nella dimensione terrena, la galera, e negli stati di common law, oppure negli stati in cui non c'è il diritto naturale, tipo Russia-Cina, la pena di morte. E quindi carcere o pena di morte, ma soprattutto carcere, ragioniamo in termini di diritto naturale, no? Che in Italia è particolarmente duro perché appunto avviene non secondo il diritto naturale, no? Il carcere che. Sovraffollamento delle carceri, quindi ambiente particolarmente sgradevole come minaccia. E di qui gli avvocati che si schierano sempre con chi commette il delitto per liberarlo a ogni costo dalla prigionia, perché è una prigionia ingiusta. E quindi praticamente l'etica ti mostra la sanzione nell'aldilà, il diritto ti mostra la sanzione nell'aldiqua. Bello questo parallelo, bello questo parallelo. L'etica ti mostra la sanzione nell'aldilà. Il diritto ti mostra la sanzione nell'aldiquà, come carcere. Il reato, delitto, cioè il furto, l'omicidio, sono dovuti a un condizionamento demonico che agisce nell'inconscio. Per staccare l'uomo da questo condizionamento, per inibirlo, questa è un'azione esorcistica, agisce la minaccia della sanzione. Un'ultima nota è da osservare che quando lo Stato vuole fare qualcosa e minaccia la sanzione, questa non è una sanzione, e qui vediamo la differenza tra civil law e common law tra Europa e America, questa non è una sanzione per punire il ladro o per punire l'assassino, ma per punire l'accidia, cioè il non operare. Se lo Stato si dà come fine il servizio pubblico, no, sì. Il bene pubblico, cioè la produzione di servizi sociali per creare welfare state nella società, allora il precetto dice: realizziamo questo servizio sociale, consulenza consultorio statale, autostrada, no, che cosa potrebbe essere di pubblico? Non ho niente di preciso in mente, no? E quindi minaccia la sanzione per dire sono punite le persone che non si danno da fare secondo le finalità dello Stato. Cosa inconcepibile invece in paesi di common law e degli Stati Uniti d'America, in cui lo Stato non può dire facciamo questa opera pubblica e minacciamo la sanzione se non la si fa. Perché là non la si fa questa opera pubblica, in quanto è tutto in mano ai privati e non c'è un sistema di welfare state che aiuti, come la sanità pubblica, che aiuti i cittadini più bisognosi. Nelle previsioni più propositive, ottimistiche, si tratta di passare dal welfare state al socialismo, cioè uno Stato che non aiuta i più bisognosi, uno Stato che elimina la condizione dei bisognosi. Tutti i cittadini stanno bene nel benessere. E però devono darsi da fare a lavorare se viene garantito a tutti un lavoro. E quindi appunto la riforma del lavoro e nello standardismo, nelle proposizioni economiche previste dal progetto episteme, la riforma del lavoro, perché qui dico una cosa importante, che posso dirla qui, su questa esposizione, che cos'è la disoccupazione giovanile? È la società dei due terzi, cioè due terzi hanno il lavoro perché due terzi riescono a produrre per tutti i tre terzi. E quindi un terzo è disoccupato perché non c'è bisogno che tu abbia il lavoro, in quanto non c'è bisogno della tua produzione, in quanto due terzi producono per tutti i tre terzi. Allora ci si chiede, un terzo senza lavoro, chi gli dà il reddito per comprare i tre terzi dei prodotti? Semplice, i figli sono mantenuti dai genitori, i figli disoccupati sono mantenuti dai genitori, i quali hanno un reddito e comprano per i loro figli vestiti, la casa, eccetera. Serve soldi per comprarla. Quindi praticamente il capitalismo è tale per cui ci sarà sempre la disoccupazione, in quanto tramite le macchine, un ragionamento appunto luddista, tramite le macchine poche persone sono in grado di produrre per tutti e quindi il lavoro di tutti non è necessario, in quanto la loro produzione non è richiesta, in quanto poche persone possono produrre per tutti. E qui sappiamo come ragiona la ricerca epistemica, dicendo appunto che il sistema capitalistico va verso l'implosione, perché se molti sono disoccupati, chi compra? Chi ha il reddito per comprare i prodotti prodotti da tutti, no? E quindi praticamente si ha l'implosione del sistema sociale. Poche persone comprano, quindi si riduce la produzione, quindi si riducono gli occupati. E di nuovo così via, nuovi disoccupati, mancanza di reddito, mancanza di acquisto e quindi si riduce di nuovo l'offerta e l'offerta implode progressivamente. Per adesso questo non succede perché, te lo sto spiegare perché, un'altra tesi epistemica. Ti so spiegare perché la disoccupazione è sotto controllo, nel senso che riguarda milioni di persone, ma non riguarda centinaia di milioni di persone in Europa e in America. Per questa ragione, te lo so spiegare, perché si ha il primo settore, il secondo settore e il terzo settore. Primo settore agricoltura, secondo settore industria, terzo settore servizi. E è successo che il primo settore, vabbè, sovrapproduzione, diciamo che non c'è sovrapproduzione perché gli alimenti sono quelli giusti per la società. Il secondo settore, manifatturiero, di qui l'obsolescenza programmata, produce beni che vanno oltre la domanda, cioè è in crisi la sovrapproduzione. Questo non ha determinato un'enorme quantità di disoccupati, perché la massa dei lavoratori si è spostata sul terzo settore, spostamento di settore. Il terzo settore, cioè i servizi, si sono sviluppati e hanno impiegato i lavoratori. Ora, i servizi sono qualcosa di particolarmente, sono qualcosa di particolare, per cui facciamo l'esempio. Mi viene in mente l'esempio del massaggiatore, no? Speriamo di non pensare a prostitute. Non è che tu dici, questo negozio fa i massaggi, prendiamo le terme di Bibione per esempio, non è che lui dice no, mi sposto la produzione in Cina. No, scusa, se tu fai il servizio terme di Bibione, non puoi spostare le terme di Bibione in Cina, le terme di Bibione sono a Bibione. Se invece tu produci lavatrici, le puoi produrre a Porcia per Pordenone o le produci in Cina sempre per Pordenone, ma il massaggio lo devi fare in luogo, in loco. E quindi praticamente lo spostamento dei settori dal secondo al terzo ha fatto sì che non ci sia il fenomeno della delocalizzazione per quanto riguarda i lavoratori. Una critica a quello che ho detto si può porre dicendo questo: semplicemente i call center sono un servizio, ma il call center te lo può fare a Milano oppure te lo può fare in India. Sì, ma questo non avviene per tutti i servizi. Non avviene per tutti i servizi. Voglio vedere io se tu puoi spostare lo studio commercialista da Pordenone all'India. Questo non può succedere. Tu puoi farti fare la dichiarazione in India, ma il commercialista che sta a Pordenone non è che si sposta in India, vuole stare a Pordenone. E poi tu sei un'impresa di Pordenone, non vai a farti fare la dichiarazione in India, perché vuoi avere le cose sotto controllo a Pordenone, se permetti. Quindi ci sono tutto un insieme di servizi che non puoi spostare. E questo ha fatto sì che sviluppandosi la società dei servizi, cioè nuove esigenze, nuovi bisogni anche di piacere, nuovi bisogni, cioè pizza, no, servizi, no, call center, no, cosa potrebbe essere servizi professionali, tributari, cosa sono i servizi, no? Ecco, il trasporto. Il trasporto non puoi spostare le ferrovie italiane in India. Le ferrovie italiane sono in Italia, il servizio trasporto ti porta in Italia, non è che si trasferisce in India, ti porta in India, deve portarti in Italia. Sono cioè industrie dei servizi che non possono essere spostate. Lo sviluppo del terziario, speriamo che, non dire sciocchezze, speriamo che le ferrovie siano terziario, potrebbe essere anche secondario, è un servizio comunque il trasporto, ha fatto sì che appunto non ci fosse disoccupazione. Però succede che i servizi sono sempre più fatti da minor numero di persone grazie alla tecnologia, quindi l'utismo si può verificare anche nei servizi. Ecco, fatto questa esposizione, speriamo di non aver detto troppe sciocchezze.